And Terry, the play would be whistled dead?
Yes, he's down by contact. Right. It's a catch, down by contact, short of the goal line, game over.
Right.
Benvenuti e bentornati ad Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato a San Francisco 49ers, nato dal gruppo Facebook 49ers Italia Fans Club, luogo di incontro e discussione da oltre 10 anni della Niner Nation Tricolore. Cominciamo questa 26esima puntata con un saluto e ringraziamento a The Cutting Edge, la voce tagliente all'avanguardia sullo sport americano, in italiano, la radio digitale on demand che ospita noi e tutti gli sport made in USA. Vi ricordo che questo e tutti i podcast di The Cutting Edge li trovate sul sito omonimo, su tutte le piattaforme e di podcast più diffuse. Mettete un bel mi piace alla nostra pagina Facebook Italian Red and Gold, dedicata esclusivamente al podcast, pagina che affianca la nostra naturale casa che rimarrà sempre il gruppo 49ers Titania Fans Club. Oggi insieme a me, Marocchino Enzo, saremo in compagnia di Gianluca Esposito, benvenuto.
Buonasera, buonasera Enzo, ciao a tutti.
E Gianluigi Piscitelli, benvenuto anche a te.
Grazie Enzo, buonasera a te. Ciao Gianluca.
Ciao, ciao Luigi.
Fine della stagione regolare della NFL, finale col botto, soprattutto per i nostri amati 49ers. Se eravamo già certi della qualificazione alla post-season, riuscire ad agguantare il seed numero 1 e il bye al primo turno, risultato che ci mancava dal 1997, ma soprattutto in casa di quei rivali divisionali, è ancora più soddisfacente. Loro che negli ultimi anni ci hanno portato le più atroci sofferenze. In un finale drammatico sulla nostra goal line, con San Francisco in vantaggio di 5 punti, Dre Greenlove, linebacker rookie, scelto al quinto round, salva ad un vero e proprio palmo dall'end zone il risultato, che ci consegna una delle vittorie più sofferte dell'anno. 5 partite consecutive finite, in vittoria o sconfitta all'ultimo secondo oltre, per meno di una segnatura di distanza. Vittorie e sconfitte come queste segnano il carattere e la tempra in una giovane squadra come la nostra, che è proprio ciò che ci serve nei playoff per allungare la nostra stagione di gioco. Oggi andremo a sviscerare l'ultimo match a Seattle e ripercorrere la stagione 2019 dei San Francisco 49ers. Ed in chiusura, se non ci dilunghiamo troppo, daremo un'occhiata al fine settimana di Wild Card che ci aspetta. Igi, cosa ci racconti dell'ultima domenica di gioco dello scorso decennio?
Abbiamo vinto.
Festeggiamo.
Sì. No, io vi dico quello che
applausi.
Sì. Vi dico quello che ho detto in una serie di varie chat che intrattengo con degli altri scappati di casa come me, tra cui entrambi i nostri amici del podcast. Che partita, la stavamo rievocando prima dell'inizio del podcast, e è memorabile per come è finita, perché Seattle ha avuto 8 palloni, 8 possibilità dalla linea delle 12 yards per segnare, per ragionevolmente vincerla. E a parte una che è stata uno spike, non sono riusciti a segnare. Non sono riusciti a segnare perché Dre Greenlow ha fatto il placcaggio del decennio passato dei 49ers. È andato alto, perché se l'avesse placcato alle ginocchia, Hollister sarebbe entrato per inerzia. Invece l'ha placcato alto, e con una piccolissima assistenza di Warner è riuscito a tenerlo a quei 4-5 skittles, come ho visto in un meme meraviglioso dalla end zone. La partita è stata una partita a due facce fondamentalmente, perché nel primo tempo siamo riusciti a fermarli e abbiamo segnato 3 volte su 3 possessi. 13-0, figlio di le solite chiamate geniali di Shannon e alcune prodezze individuali di Bo Samuel, George Kittle, Jimmy Garoppolo. Nel secondo tempo, ne parlavamo con Gianluca, probabilmente la pensiamo in modo un po' diverso. È salito in cattedra Russell Wilson. Un piccolo inciso di quelli che fanno piacere a me: nelle favole che racconto a mio figlio, il cattivo si chiama sempre Russell. E quella piccola animella di Dio ancora non mi ha chiesto un preciso, non mi chiede perché si chiamano tutti Russell. Il prossimo si chiamerà Pitt probabilmente. Mamma non si può dire, sto scherzando. E detto questo, essere ignobile, secondo me è salito in cattedra Russell Wilson, è diventato infermabile e ha evaso la nostra pressione e non ha fatto cose particolari, però semplicemente si liberava e aveva il tempo a quel punto di trovare i ricevitori, il running back nella flat o questi loro meravigliosi tight end che ci fanno male soltanto i 49ers. E la cosa bella del nostro attacco è che è sempre stato in grado di replicare alla segnatura di Seattle. La pecca che ha avuto il nostro attacco nel secondo tempo è stata quella del tempo di possesso, perché i nostri due drive che si sono conclusi con una segnatura sono durati pochissimo, ma non perché Kyle Shannon abbia chiamato lanci in profondità, ma semplicemente perché li disegna così bene che segniamo in un'ave. Credo un drive, 4 giochi, 75 yards, 2 minuti e mezzo di possesso. Che gli devi dire? Cioè, credo che l'unico lancio lungo sia stato la meraviglia a Juice, però le corse hanno funzionato, i lanci che non è che avevano pretese, ammesso che ci sia un lancio senza pretese di trasformarsi in un big play, hanno segnato. E loro ovviamente segnavano loro, noi riallungavamo, hanno segnato loro, noi abbiamo riallungato, hanno segnato loro. Poi questa sequenza da 3 and out con circa 3 minuti alla fine e con la penalità chiamata Garland, cui mi asterrei, e dopodiché la goal line stand. Io non lo voglio dire il mio pensiero perché sono troppo scaramantico e la qualcosa farà molto piacere a Gianluca. E non credo che la fortuna c'entri, però.
Ma io concordo su alcune cose, magari la vedo, ma non diversamente, alcuni punti di vista diversi. Per me la partita di domenica notte è stata veramente un coacervo di emozioni indescrivibili, perché mi ha fatto veramente tornare alle partite del 2011, del 2012, dove però magari era più l'entusiasmo. Stavolta l'ho visto con meno entusiasmo e con io direi consapevolezza e terrore. Cioè, consapevolezza, perché vedere giocare i Niners domenica a Seattle è stato bello. Cioè, abbiamo dimostrato di essere meglio. Cioè, guardavamo svolgersi la partita e pur tifando, non credo di essere così poco, diciamo, non voglio essere troppo poco modesto, però secondo me era palese che c'era una squadra meglio dell'altra in campo, in tutte le fasi, e anche come coaching staff, come game plan. Praticamente abbiamo fatto un primo tempo ottimo, dove abbiamo segnato alla nostra maniera, dove abbiamo tenuto palla, dove li abbiamo contenuti benissimo, contro una squadra che obiettivamente era in difficoltà, perché come avevamo detto nell'ultimo podcast, noi giocavamo contro una squadra che era in difficoltà, dove gli mancava completamente il running game, gli mancava il tackle di sinistra, era un po' rabberciata in tante fasi, in tante solidità, fra cui Clooney, per esempio, nella pass rush, che rientrava dopo molte assenze. Insomma, si giocava contro una squadra che era più in difficoltà di noi, e si è visto, perché i Niners sono stati meglio. Quindi la consapevolezza di andare finalmente a Seattle e di dire i Niners stanno facendo la partita e la stanno facendo alla grande, si impongono, è stato veramente bello, una grandissima soddisfazione. Non sono d'accordo che sono state due facce, perché secondo me anche nel secondo tempo, seppur loro gli va riconosciuto che a livello di coaching staff secondo me hanno fatto degli aggiustamenti nell'intervallo ottimi, che gli hanno permesso soprattutto in attacco di stare in campo, è quello che li ha tenuti in partita, perché sui 30 minuti del secondo tempo loro hanno tenuto palla 20 minuti, e secondo me non è stato tanto un problema dell'attacco che ha segnato alla grande e ha risposto in maniera efficacissima, ma è stato proprio un problema della nostra difesa, che non è stato in grado di uscire da quel benedetto rettangolo verde. Penso che abbiano convertito 10 su 10 al terzo down, ci hanno preso per sfinimento, e devo dire la verità, questo mi ha messo molta amarezza, perché erano spuntati, gli mancavano tante soluzioni, e noi non siamo stati in grado di essere incisivi con la pass rush nel secondo tempo in maniera assoluta. Quindi questo, nonostante questo, ci siamo trovati a 5 minuti dalla fine 26 a 14, la partita era pressoché finita, e invece siamo stati capaci di prenderci un drive da 80 yards in faccia, proprio con Wilson che non faceva cose spettacolari, però era un martello sistematico, sfruttava bene il corto coi running back, andava sui tight end, ogni tanto coinvolgeva Lockett e Metcalf. Insomma, e noi non avevamo, eravamo un po' passivi. Ho rivisto, in quel momento mi sembrava di vedere, che ne so, la difesa contro Green Bay l'anno scorso, quando si perse un po' strano all'ultimo, che non siamo riusciti a fare un big play negli ultimi 10 minuti.
Sì, me la ricordo.
Eravamo un po' passivi, no? Perché secondo me aspettavamo il momento che poi avremmo fatto la giocata, e invece questa giocata non arrivava mai, e lì veramente è entrata la paura, e secondo me è entrata la paura in me, in te e anche nei ragazzi che erano in campo, perché hanno
subito. Dici che gliel'abbiamo trasmessa noi?
No, dico che probabilmente si sono resi conto che non riuscivano a chiudere una partita che avevano quasi, si può dire, dominato, e che l'altra squadra continuava a tenerla, a rimanerci attaccata con le unghie e con i denti in maniera un po' particolare. Abbiamo avuto la palla in mano sopra di 5 a 3 minuti dalla fine, e lì siamo stati anche sfortunati, cioè la penalità di Garland, su cui tu hai voluto soprassedere, è un colpo di sfortuna, perché il ragazzo in quel casino, in quella bolgia, non ha sentito il fischio degli arbitri, lui era andato qualche yard avanti rispetto a Debo per fargli blocco sullo screen, e non ha sentito il fischio dell'arbitro, ha tirato giù un blocco tranchant, che bello, tra parentesi, non mi ricordo chi, forse il ricevitore loro, no scusami, il cornerback loro, chiaramente 15 yard, terzo e 20.000, siamo dovuti andare al punt. E a quel punto io veramente ho rivisto tutti i fantasmi di questi anni, cioè di queste sconfitte, di questi massacri che abbiamo subito lì. E poi loro sono bravissimi nei finali in volata, avevano vinto 10 partite in stagione, sì, nei finali in volata, hanno il quarter probabilmente più freddo di tutta l'NFL nei finali in volata. Per me la partita veramente era persa quando siamo arrivati ai primo e goal la prima volta, e poi loro hanno completato e c'è stata hanno completata una yarda e c'è stato il nuovo reset dei down, ho detto vabbè, è finita. E veramente ero non capivo come potevamo averla persa, non mi davo una spiegazione, ero veramente allucinato. Per fortuna c'è stato il delay of game che ci ha fatto un minimo respirare. Lì loro hanno commesso un errore. Ho letto tante cose, c'è chi dice che Lynch è entrato senza casco, loro non avevano più time out e quindi hanno dovuto prendere il delay of game. Insomma, non lo so, c'è chi dice che sia stato...
No, l'hanno fatto entrare e uscire. No, hanno fatto un sacco di casino. Io l'ho letto perché mi divertiva questa ennesima... cosa figa di per dire in senso ironico ovviamente di Pete Carroll e, cioè loro avevano ovviamente finito i time out, fanno quando chiudono il quarto down il tackle si fa male, zoppica vistosamente per settarsi, quindi perdono un sacco di tempo e chiamano lo spike. A quel punto hanno un secondo e uno dalle, appunto, dalla una yard e lì vanno in confusione perché inizialmente volevano che Lynch stesse in campo
e lui ha detto che hanno perso tempo per mettere la jumbo formation con Lynch per entrare,
esatto, in corsa. E poi si sono fatti i conti che se non l'avessero chiuso probabilmente non
gli rimaneva più tempo,
esatto. E...
insomma perché boh, sì. Il delay of game, noi abbiamo avuto un first, quindi un second and goal dalle 6 abbiamo avuto, sì, uno sbaglio con 30 e passa secondi
sì, esatto,
quindi abbiamo avuto veramente tutto il tempo. L'orologio non era un gran fattore,
no l'hanno fatto diventare loro tale.
Loro infatti hanno preso questo delay game un po' inspiegabile che ci ha permesso di, fra virgolette, passare da, diciamo, dalla brace alla padella, cioè eravamo in una situazione molto compromessa, una situazione difficile, e siamo stati bravi, ha fatto una gran giocata a Witherspoon entrando su Metcalf su uno di questi tentativi e poi hanno lanciato un passaggio alto dove è entrato Harris che l'aveva quasi intercettata, però era coi piedi fuori. Sto accavallando un po' i vari giochi perché ne hanno avuti tanti. Poi c'è stato il discorso del third and goal della difesa di Warner su Hollister. Lì obiettivamente secondo me le Zebre ci hanno voluto bene, ci stava, potevano anche chiamare pass interference, nessuno si sarebbe stracciato le vesti tranne noi tifosi Niners probabilmente. È vero che Hollister probabilmente ci ha salvato il fatto che Hollister va per primo lui a toccare, sì, Warner e lo allontana leggermente. Poi a quel punto Warner si aggrappa prima nettamente, per fortuna gli arbitri hanno detto non vogliamo essere noi a decidere il seed 1 dell'NFC, hanno fatto Ponzio Pilato e ci è andata bene, diciamo, in questa circostanza. E poi è arrivato il play di Greenlaw, a quel punto ci speravamo, insomma, quarto e gol dalle 6, poteva succedere di tutto e, sì, e gli dèi del football ci hanno voluto bene, però...
Eccoli!
Però anche Greenlaw ha fatto una gran giocata. Lì ho letto, sì, non so se avete visto la disamina di Sims su quel play, in cui lui dice Pete Carroll doveva conoscere, cioè doveva far creare qualcosa di diverso considerando un po' le regole difensive. Cioè lui dice i Niners erano in una situazione con i quattro uomini di linea, due linebacker e avevano praticamente le due safety profonde e due cornerback molto molto che partivano dalla end zone e chiudevano. Lui li imputa sostanzialmente, per farla breve, il fatto di non aver impegnato Greenlaw in quel play, perché lui ha messo praticamente una route, ha fatto correre due wide receiver, Seattle giocava con una spread formation, quindi aveva empty backfield in quella situazione, Carroll ha fatto correre sul lato destro del loro attacco una traccia profonda a Loquette o a un altro dei loro ricevitori, che è stato subito preso da Harris o dall'altra save o da Ward, e una traccia sul flat dove Sherman è andata a chiudere senza difficoltà. Praticamente Greenlo, dopo il play è durato pochissimi secondi, 2 o 3 sì. secondi, però Greenlo non ha dovuto badare, non ha mai avuto, praticamente non ha mai girato lo sguardo, secondo Sims, sulla sua sinistra. Ha semplicemente, subito come prima opzione, andato a raddoppiare, perché non aveva compiti di copertura, non aveva nessuno che lo è andato ad attaccare, e quindi Green l'ha potuto convergere al centro e entrare su Hollister, che tagliava centralmente. Sims dice, se avesse avuto una combinazione di rotte un po' diversa, probabilmente a quest'ora il play era diverso. Vabbè, ma è il classico gioco dei se e dei ma,
certo.
e compagnia cantante. Rimane il fatto che si gioca tutto su 2-3 secondi e devi prendere decisioni, ti devi smarcare, sono attimi, sono proprio
sì, frazioni di secondi. Sì. Tu li hai chiamati in ballo, io non volevo. I dei del football hanno voluto che il placcaggio arrivasse lì, perché là puoi essere bravo quanto vuoi. Io ho visto un'intervista a Grillo che diceva: ricordo che il coach mi aveva detto che io dovevo stare con i piedi fuori dalla end zone, altrimenti non avrei placcato bene, sarebbe entrato. Lui è nella end zone con i piedi quando comincia il placcaggio.
Sì, però si vede, no. Che cerca, che è consapevole,
sì, della posizione sì, di sì, campo. Sì, no, non c'è dubbio. Non c'è dubbio.
Lui ha avuto perfettamente la consapevolezza di dov'era e come lo doveva fermare. Lui è stato bravissimo.
Per certo. Però ma sono gli dèi che l'hanno fatto fermare a quattro caramelle. Dici,
l'ho detto anche prima fuori onda, è come quando tu vedi uno sprint dei 100 metri, arrivano insieme sul filo di lana, uno ci mette il petto, quell'altro è avanti col braccio. Chi ha vinto? Stavolta abbiamo vinto noi contro Atlanta.
Bravo.
Hanno vinto loro.
Esatto.
Infatti volevo dire anch'io che secondo me anche il fatto di Atlanta c'entra molto, che magari abbiano rivisto dei tape, dei filmati in cui abbiano detto no, ma in questa situazione non dovete andare bassi, dovete andare alti, dovete fare così, dovete muovervi così. Questo sicuramente magari il primo anno magari assimila un po' meglio dei
era un'esperienza già vissuta e l'abbiamo rivissuta praticamente con Seattle. Anzi, Seattle ha avuto il doppio delle opportunità per entrare rispetto agli Atlanta,
certo, ai Falcons.
Non aveva Julio Jones,
infatti stavo per dire anch'io.
No, però sì, la cosa è che Julio Jones è stato placcato da Ward, che in genere è un ottimo placcatore. E non ricordo se lui è andato, no, non credo che neanche lui sia andato basso, perché sennò entrava,
è andato almeno a livello delle anche,
per alzato sulle gambe, però Julio è riuscito a fare, ma Igi
Julio è
uno spicchio, quell'altro non c'è entrato per quattro caramelle. Cioè, alla fine io credo che veramente
e perciò sono loro, non c'è niente, come poteva fare quello che voleva Hollister, ma non era destinato ad entrare.
Esatto, cioè in quel momento stavolta ci è andata bene a noi. Rimane, secondo me, il grandissimo sollievo, mi ricordo, in quel momento, però non sono riuscito a esplodere in una gioia sfrenata, perché veramente la sofferenza e il cervello che diceva l'abbiamo persa, ma guarda lì, ma com'è possibile? Ti giuro, me l'ha fatta vivere in questo momento, in quel modo lì.
Sono esploso, confesso, perché sono andato su Twitter a cercare di capire, perché là sono ovviamente più aggiornati che là, la semi differita di Game Pass. Là sono esploso. In diretta no, perché che cazzo vuoi capire? È chiaro, non l'avevano chiamata, anche perché poi c'era stato il fumble ricoperto e riportato in
zona. No, vabbè, ma te l'ha visto, dai, che
sì, non, sì. No, 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 è chiaro. No,
era
no,
probabile che non fosse.
Sì, 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 però giustamente l'arbitro non lo ha chiamato perché molto spesso hanno capito che devono lasciar correre. Il tema non era fumble o non fumble, ma era dentro semplicemente fuori. Dentro o fuori, e là il ricordo vivido di stramaledetta Atlanta non mi ha consentito di gioire, se non quando ho visto che appunto su Twitter si diceva che avevamo vinto.
No,
lì però ecco, lì ho esultato.
Abbiamo fatto una partita,
cioè voi lo sapete
cioè io, abbiamo fatto dei blocchi epocali, cioè il blocco di Juice sul touchdown di Debo, o no, di Monster, me lo ricordo sempre. Abbiamo Staley, per esempio, lì. È rientrato stavolta, non ha concesso nemmeno un'unghia a Jadeveon Clowney, che aveva sofferto invece nel match di andata. C'erano tanti segnali positivi da
parte di Debo.
Esatto.
Sul filo della linea, mentre anche fa i balletti per stare dentro.
Bravo, anche quello, sì. Non so come si chiama, insomma, la capriola che ha fatto, la piroetta.
Sì, Burn, che comunque sia, non è per essere un terzo ricevitore, però qualche giocata importante te la fa. Kittle, che è affidabile. Cioè, i Niners veramente hanno fatto una partita, secondo me, da grande squadra.
Garoppolo nel secondo tempo, scusami, zero incompleti.
Esatto, ed è
fatto una grande stagione.
Abbiamo cercato di perdere una partita pur essendo super efficaci in attacco, perché abbiamo fatto due drive abbiamo segnato in poco tempo, e nell'ultimo abbiamo preso un free and out per una penalità di uno che non sente un fischio in un casino. Cioè, non abbiamo fatto un errore, quindi se avessimo perso veramente era da andare al manicomio, perché non...
Sì, no, certo.
Che gli devi dire al nostro attacco, come dicevo?
Qualcuno ha pensato che avrebbe dovuto giocarlo alla mano il quarto e uno?
Sì, io l'ho pensato in diretta, però ero in trance agonistica, cioè...
Pure io, no, così.
Ho detto giocalo, ma poi ho detto, ma ragazzi, ma siamo sulle nostre 27, quarto e uno, se va male l'abbiamo proprio regalata. Forse è stata la scelta più logica, però anche io
sono sì. Ma così come un altro sull'altra perché azione
l'abbiamo chiuso, secondo me
sì.
Cioè, eravamo veramente, macinavamo a ogni azione tranne quella benedetta penalità, quindi avevamo appena fatto su un terzo 17 avevamo fatto 16 yard con uno screen.
Sì, vabbè, quello hanno difeso il profondo, non è tanto indicativo secondo me, però non esiste.
Noi la yarda secondo me l'avremmo presa stavolta.
Mi ricordo che Belichick fece una cosa del genere contro i Colts, gli andò male. E un'altra situazione in cui mi sono chiesto se avrebbe dovuto giocare alla mano il quarto e uno è stata, credo, il drive del 13-0 quando Debo fa quel quasi fumble proprio a ridosso del down marker della chiusura del primo down. Anche lì stai vincendo 10-0 fuori casa, purtroppo devi andare con il manuale, quindi ha fatto bene a prendere
no,
3 punti.
Fatto bene.
Anche perché l'atteggiamento è diverso se sei 10-0 rispetto...
Ma ragazzi, noi eravamo 26-14 a 5 minuti e mezzo dalla fine, cioè ora obiettivamente 99% del 90% delle partite, anche di più, contro una squadra che comunque sia aveva fatto 14 punti, ma per farli ci aveva messo un sacco di tempo e aveva tirato fuori i cappelli dal cilindro al terzo down in continuazione. Io ero abbastanza tranquillo, infatti ti giuro ero andato in una crisi mistica di sconforto, rabbia, incredulità, non capivo come quella partita lì potesse andare avanti. Se dobbiamo trovare una critica alla nostra difesa è che ci è mancato il killer instinct, non abbiamo più quella pass rush in grado di mettere i nostri avversari dietro la catena e di costringerli a terzi e lungo e a situazioni di grossa difficoltà. Abbiamo una difesa che subisce un po' passivamente gli attacchi avversari, perché il problema principale è il grosso calo della pass rush.
E speriamo che tra 10 giorni l'innesto di Ford ci consenta di superare questo problema.
Esatto, lo speriamo vivamente, perché con lui in campo e Bosa dall'altra, come si diceva, per tutte le difese che le hanno incontrati, per tutti gli attacchi che li hanno incontrati, sono stati volatili per diabetici, insomma era difficile insomma metterci mano. Quindi speriamo che Dee Ford rientri al 100% o quasi, e sicuramente è importante avere una buona run defense nei playoff e avere una bella pass rush. Queste sono due cose proprio fondamentali. Detto questo, che stagione abbiamo fatto, cioè che squadra,
porca miseria,
che squadra che abbiamo e che goduria veramente. Seed 1 in una delle regular season secondo me più belle degli ultimi anni, per l'equilibrio, per le tante squadre che giocano bene, per le belle partite che abbiamo visto. Quindi io sono molto contento.
Una marea di partite finite a meno di una segnatura di distanza.
Sì,
sono belle, poche quelle che sono finite tante a poche. Qualcuna l'abbiamo fatta noi.
Giocate bene e è vero che abbiamo sofferto 5 partite all'ultimo gioco, ma anche la stessa Seattle ha vinto 10 volte con meno di un possesso, ha sofferto tutto l'anno. Forse era ancora più allenata di noi in certi segnali finali in volata. Il loro allenatore gli piace giocarsi la partita su pochi play finali. Poi si lamenta se non li chiamano una pass interference nel penultimo gioco della partita. Ma questa volta ha dovuto ingoiarlo fino in fondo il nostro amico Pitt. E quindi niente, insomma, bene così. Io... ora domenica ti farò smodatamente degli Eagles.
Porca miseria.
Però mi sa razionalmente mi serve una gran partita della loro difesa, di Fletcher Cox e compagni, che ancora una volta si devono caricare sulle spalle la baracca. Forse io vedo favorita a Seattle a Philadelphia leggermente, perché ha tante assenze a Philadelphia, tanta gente
sì,
un po'
secondo me sono stra favoriti.
Ora stra magari non lo so, però
ma
secondo me hanno
giocato
di troppo per perdere.
Ci hanno giocato da poco e Philadelphia stava messa meglio come infortuni.
Sì, anche loro sono messi con i running back della practice squad.
Però hanno collaudato, abbiamo visto questo Homer che veramente è un signor nessuno, e infatti
sì,
io veramente
Springfield, tra l'altro,
ma io ti giuro stavo per spaccare il mio computer dove guardavo la partita, perché dicevo ma come facciamo a subire 9 yards di media nel terzo quarto da Homer, è possibile che non... cioè hanno solo Homer, cosa dobbiamo fare?
Ma anche Lynch ci ha fatto due brutte corse.
Sì, no, la difesa non ha giocato bene,
però, a parte una corsa lunga da 15 yard, dopo in 11 corse deve aver preso 25 yard,
no,
qualcosa del genere,
un po' di più, comunque 3 di media. Cioè, ci siamo dimenticati che comunque nella prestazione che non ci è piaciuta della difesa, comunque c'è stato un monumentale Bosa, per esempio il placcaggio sul quarto e uno che non hanno chiuso nel secondo quarto.
Ma ora monumentale Igi, io mi aspetto di più da Bosa, cioè i suoi highlights sono stati placcaggi di recupero e di contenimento su Wilson, bene, bravo, però a livello di pressione è stato contenuto da un cazzo di tackle, di tight end adattato a tackle, Fant, che sembrava Dio Bono il primo carnet ha messo lì e l'ha contenuto, quindi insomma non mi è, cioè sotto par secondo me Bosa. Infatti i tifosi di Seattle erano tutti contenti, ah guarda la Fant, tutto sommato ha quasi annullato Bosa,
ma non è stato Fant, secondo me non è stato Fant, cioè non, no, nel senso è stato Wilson, cioè è più Wilson che la sua linea.
Secondo
me storicamente così.
Siamo poco incisivi nelle posizioni interne.
Sì, certo.
Raddoppiano su Bosa e Buckner. Addirittura l'unico sec che abbiamo fatto è perché Buckner l'abbiamo messo endo posto a Bosa,
sì.
E l'ha fatto lui, scherzando il tackle di destra, perché al centro Sheldon Day fa fatica. Solomon Thomas non c'è, l'altro come si chiama? L'altro
Tavio Street.
Sì, insomma, siamo
leggeri. Ha giocato un sacco di snap.
Armstead anche lui non ha fatto una gran partita, però un po' la preoccupazione di contenerli, di evitare i big play, è stata un po', li vedevo col freno a mano tirato e anche stanchi. Però devono giocare meglio, dai ragazzi, la nostra difesa passa tutta da lì e dobbiamo trovare un modo o nell'altro la chiave per liberare uno dei nostri end che vada e faccia il suo lavoro, perché non l'abbiamo mai sfiorato nel secondo tempo e lui non ha fatto le partite che ne so, stile NFC Championship del 2012, no? 13, quando era?
Contro i Patriots.
Che lì,
i Packers.
Sì, risvoltava il campo in orizzontale, a destra e a sinistra. No, ora è stato molto nella tasca. Paradossalmente ci siamo fatti trovare più preparati anche sulle bootleg nel primo tempo, che avevamo sofferto la settimana prima di Goff. Non l'avevamo per niente... Però è riuscito a trovare sempre la soluzione al terzo down, sempre a muovere la catena, a giocare. E noi non siamo mai riusciti a arrivarci di brutto e a mettere pressione. Forse abbiamo rushato con pochi uomini, abbiamo blitzato poco. Non so se anche Saleh ci ha messo un po' di... Non l'ho rivista così nel dettaglio, però dobbiamo essere più tosti a livello di pressione, ragazzi. Sennò Breeze nei playoff ci fa un mazzo così, eh.
Sì. E la firma di Earl Mitchell come defensive lineman?
Meglio di niente.
È un po' in quest'ottica che si diceva, Enzo, abbiamo bisogno di rotational players che diano un po' freschezza, e Earl Mitchell è utile nei down di corsa. Non è niente di particolare, però leggevo che con lui i Niners hanno concesso poco l'altro anno in certi down.
Sì.
Ed è importantissimo avere una run defense efficace, quindi se può dare una mano ben venga, anche se secondo me comunque la nostra linea base, se Ford sta bene, sarà Bosa a destra con accanto Buckner, con accanto Armstead nel mezzo, e dall'altra parte di Ford deve essere quella.
Sì, ma anche se lui Armstead non l'ha mai fatto giocare come tackle della 4-3,
ma con Ford e Bosa allora fai giocare meno snap a Bosa o a Ford e li ruoti per averli più freschi.
Sì, forse vuole fare questo. Cioè, io ce lo proverei a mettere, perché Armstead fisicamente lo può fare in tackle. È enorme, cioè, veramente comunque, può dare fastidio al centro.
Comunque, se Philly batte... Allora, dando per scontato che New Orleans vinca con Minnesota, non è così scontato, secondo me. Comunque, no,
secondo me è quasi più scontato quell'altro.
Diciamo che perché c'è della ruggine, il Minnesota Miracle, magari New Orleans potrebbe andare in campo con un po' di pressione. È una squadra che non digeriscono benissimo, però al Superdome con quell'attacco lì in quel momento, anche se i Vikings sono una difesa che quando trovano la giornata sono una difesa grossa, una difesa forte, io non posso non vedere New Orleans favorita, dai.
Stra favorita secondo me.
Se di là Philly facesse il miracolo e viene a Santa Clara, io sarei abbastanza contento di giocarmi un divisional con Philadelphia in casa, ragazzi. Meglio non si può sperare.
No, assolutamente. Nessuna squadra va sottovalutata, soprattutto una con il cuore degli Eagles, però ci invidierebbero tutti.
Esatto. Sì, secondo me è quella nettamente più difficilitaria.
Mentre invece dovesse ritoccare i Seahawks, sarebbe una partita con delle sfaccettature un po' diverse, perché le due squadre si conoscono benissimo, hanno giocato due volte entrambe le partite, sono finite all'ultimo gioco. Insomma, sarebbe una partita dove saremo anche lì favoriti, secondo me, perché siamo meglio.
Siamo in casa,
bisogna vedere, esatto, come sicuramente riposati e recuperati, però staccare anche una settimana può non essere facile. Insomma, una partita da giocare, ma insomma io le nostre chance, diciamo, non le butto via fino alla finale di conference, sulla carta, quelle che ci sono capitate. Diciamo che il seed 1 è un bel vantaggio.
Ma sì, perché non devi andare né nella tundra né al Superdome.
Ti puoi riposare, hai la partita in casa, gli avversari non sono proibitivi, cioè nel senso sono alla tua portata. A me fa paura veramente, se dovessi dire a me dell'NFC fa paura solo i Saints.
Sì.
Perché anche Green Bay...
No, ragazzi, Green Bay...
Se poi viene Green Bay e ci fa il mazzo e Green Bay va al Super Bowl con la stagione che ha fatto, è veramente il
football. Chiudiamo,
il football sì. È uno sport stranissimo, perché Green Bay quest'anno ha giocato male, poi ha vinto 13 partite, però ha giocato male.
Sì, ma io ho visto, è quella che hanno fatto più vedere, se non ricordo male, su Red Zone domenica scorsa, e non è abbastanza.
7-0 dai Lions.
Sì. Sì, sì, sì.
Poi la recuperano, sono stati bravi a rientrare.
Ci mancherebbe, però,
7-0 dai Lions.
Però non puoi perdere gara 17, gara 16 della stagione NFL con la possibilità di essere testa di serie numero 1, perché se noi avessimo perso loro sarebbero stati la numero 1, e non puoi perdere contro i Lions che giocano con il quel quarterbackino giocattolo che si ritrovano.
Sì, esatto, cioè vuol dire che hanno dei limiti evidenti. Secondo me Green Bay non era niente di più di un wild card team quest'anno. Hanno avuto la fortuna che
tanta fortuna, sì,
con
ma
i diretti se la sono cavata, hanno trovato Chicago un po' in disarme, hanno vinto a Minnesota forse in gara 16,
sì,
in week 16.
Sì.
Quello gli ha voluto dire,
però erano fatto fortemente rimaneggiati, mai.
Sì, hanno avuto la fortuna di trovare Minnesota nel suo momento migliore e l'hanno portata un po' a casa, però
Minnesota per esempio pure non mi dispiacerebbe come accoppiamento, perché noi possiamo giocare con Minnesota, Seattle che sono la 6 e la 5, o Philadelphia che è la 4, non con New Orleans.
No, e io devo dire la verità, i Saints nella tundra, però secondo me sono favoriti anche nella tundra.
Sì, sì, se ne fotte Breeze della tundra, secondo me.
Mai facile potersi nella tundra.
Dipende che giornata però provano anche.
Sì, no, no, voglio dire in generale, se fa solo freddo.
No, difatti stavo per dire, lascia perdere il freddo, ma se trovi una giornata di neve.
Trovi una giornata di neve.
Sì, esatto, i valori si appiattiscono, poi magari
per quanto
partita fuori una partita equilibrata, magari a basso punteggio, e magari Rodgers le risolve, però
per quanto prova a ricevere il pallone con il freddo,
devo dire la verità, sì. I playoff sono una brutta bestia, quindi ora noi stiamo facendo un po' i conti della serva, però la finale 49ers Saints è molto probabile, cioè nel senso sono le due squadre, sì, più forti secondo me, al di là del tanto, sì, equilibrio che comunque c'è.
Sì. E dall'altro lato invece, con estrema sintesi, Baltimore Kansas City, i Patriots si sono strainvoluti, Dio lo sa se non è l'ultima stagione di Tom Brady.
No, ma potrebbero
perdere tantissima discussione,
sì, domenica o sabato.
Secondo me perdono.
Sai, sempre difficile con loro nelle partite dentro o fuori dire che perdono, però è una squadraccia, diciamo che è una partitaccia, come quando, sì, trovarono i Jacksonville Jaguars che vinsero a fortuna, insomma quando era, no, o persero,
no, loro persero una volta con Baltimore al primo turno, intendo, un'altra volta contro i Jets,
sì, ma insomma è
i Patriots, sì, non sono mai arrivati al Super Bowl partendo dal wild card.
Sì.
No, vabbè, ma devono andare a vincere a Kansas City e a Baltimora. È difficile. È difficile.
Sì.
Tutte e due hanno vinto a Foxborough.
Sì, sì, devono andare a vincere all'Arrowhead Stadium, che secondo me è già difficile. E poi casomai gli aspettano i Ravens, perché francamente non vedo come Texas o Bills possono, no, essere della partita, insomma, però insomma, diciamo che dai divisionali
poi non sono poi una squadra brutta, alla fine
no
sono mai come più affidabili di Texas, non c'è anche Tennessee poi, tra l'altro,
sì,
ma sono tutte squadre che nella singola partita possono fare l'exploit, solo che magari vincerne tre fuori, Buffalo, a dove, dai, ora obiettivamente
però
e anche gli stessi, però devo dire la verità, dai divisional in poi, intanto mi aspetto, spero di vedere delle belle partite divertenti anche questa settimana, ma i divisional in poi sono proprio belle partite, con tante squadre equilibrate, insomma, partite che saranno da giocare e da vedere.
Decisamente sì.
Insomma, quest'anno ci divertiamo, abbiamo anche la nostra squadra, insomma, è un bel gennaio.
Non c'è dubbio, speriamo che febbraio sia meglio.
Ora andiamo a prenotare il biglietto per Miami.
Andiamo a prenotare un appartamento, via.
Esatto.
Dai, stiamo coi piedi per te, andiamo
davanti una partita alla volta, una settimana alla volta.
Brick by brick.
Contro Seattle, cioè manca poco, perdevamo quella partita lì, ma vi rendete conto?
Che poi sì, avendo vinto ad Atlanta, avremmo potuto prendere 30 punti, guardarli, farli ciao, far giocare.
Ci ho pensato, ma molto meglio così. Molto meglio aver perso con Atlanta.
A posteriori sì.
Sì, perché poi questa storia carica.
Sì, assolutamente.
Sì, ma ci siamo complicati la vita in maniera assurda.
No, complicati.
Non è nemmeno vero che ce la siamo complicati. Cioè, noi siamo questa squadra qui, perché anche noi abbiamo i nostri limiti. Eravamo pieni di infortunati, stanchi. Abbiamo trovato una squadra, come abbiamo detto l'altra volta, nel momento migliore, una squadra di talento, e ce la siamo andati a giocare. È andata male per poco.
Certo.
Potevamo perderne altre di partite in stagione. Abbiamo vinto le due partite con Arizona. Si gira male su due o tre play, sì. Magari la perdi, ragazzi.
Sì, con Arizona abbiamo rischiato.
Noi soffriamo quel gioco.
Sì.
Secondo me il nostro record ce lo siamo meritato. Siamo una squadra che possiamo vincere con tutte le pretendenti al Super Bowl, però possiamo anche perdere, ragazzi. Cioè, non è che siamo una corazzata imbattibile.
No.
Perché abbiamo la parte centrale della linea continuerà a essere un po' inventata.
Sì, e quando ti spinge un Camara lì dentro comincia a diventare complicato. Ragazzi, no. Cambiamo un attimo discorso. Adesso voglio sapere da voi. Un momento della stagione in negativo e uno in positivo di risultati o di situazioni o di partite che non vi aspettavate.
Ici, parti te, dai, che ci devo pensare.
allora, parto io.
Vai.
Allora, io un po' Cleveland, perché probabilmente era la prima vera in cui banco di prova in cui ci mettevano davanti una squadra diversa da quella che avevamo avuto prima, ed è stato un dominio totale. E la settimana dopo contro i Rams, in positivo, perché lì non gli abbiamo fatto fare niente. A quel punto anche il risultato di Carolina gli è andato un po' dietro, e vabbè, la sconfitta a Seattle ci poteva stare, per come è arrivata la sconfitta a Baltimore ci poteva stare, e però sì, negativo Atlanta, io non me lo sarei mai aspettato.
Ma io devo dire la verità, a livello positivo secondo me il trittico delle partite sopra 800, cioè aver asfaltato Green Bay in successione, aver perso soltanto all'ultimo secondo a Baltimore in una partita giocata bene, aver vinto al Superdome in quel po' di partita enorme che è stata Saints-Niners in regular season, ci ha fatto assumere una consapevolezza. Sì, all'inizio c'è stato l'entusiasmo del fucking zero, dell'imbattibilità, però lì abbiamo proprio assunto la consapevolezza che quest'anno...
Però lì avevamo già l'idea dei nostri mezzi.
Secondo me l'idea dei nostri mezzi sì, però ci siamo confrontati 3 settimane con l'elite dell'NFL e io personalmente ho detto vabbè, a prescindere da come vada quest'anno possiamo andare fino in fondo, poi magari non ci andiamo, ma insomma siamo a un livello elite. Negativo, secondo me una vera e propria, un momento negativo non c'è stato in questa regular season. Mi dispiace tantissimo aver perso la partita in casa con Seattle, che io avrei a quel punto lì fatto finire in un bellissimo pareggio e mantenuto l'imbattibilità. Secondo me quella è stata gestita male, quel finale di partita lì. Però se proprio vogliamo vedere qualcosa di negativo, insomma, 13-3 è una stagione che abbiamo fatto,
sì,
direi che alla grande.
Per me negativo direi solo Atlanta, inutilmente negativo, perché è una sconfitta che non è, non ha significato niente, anzi magari c'ha, ce la ritroveremo più avanti come una di quelle sconfitte che ti formano.
Anzi, ci ha insegnato a difendere la goal line stand.
Sì,
ti stavo per dirlo io, guarda.
Esatto, esatto. E di positivo, di sorpresa, allora io nel podcast ho pronosticato che avremmo vinto contro i Saints, quindi certamente non ti aspetti quella partita lì, 48-46, non ti aspetti che la squadra sia così poderosa in attacco. Sul risultato condivido quello che ha detto Enzo, la partita contro i Rams, che tra l'altro è stata la nostra prima diretta radiocronaca, e io ricordo distintamente l'emozione, la gioia e anche l'incredulità di avere battuto i Rams
a casa loro in quel modo. Sì. Lì
sì. Poi era un periodo in cui eravamo tutti, dubitavano di noi,
sì,
non avevamo ancora incontrato nessuna squadra forte. È stata una prova del 9, e per quanto poi, allora, non senza parlare di sorpresa, ma come momento più segnante della stagione, la gestione del trittico over 800 e parlo della nostra. Sì, pronto?
Ah, adesso sì, sei tornato.
Ok, ho detto il trittico da 800 è stata una dimostrazione di forza, e se avessimo vinto a Baltimore nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo.
No, per quello no. No, perché volevo dire poi...
No, per come è andata la partita, insomma, sì, diciamo sì. Che...
Sì, perché lì si faceva chi aveva la palla per ultimo, fondamentalmente.
Sì, certo.
Se fosse capitata certo. A noi...
Sì. Se avessimo chiuso quel quarto down...
Vabbè, ragazzi, quei secchi, ma...
Sì. Ma anche lì, voglio dire, sconfitte in influente.
Vabbè, adesso sì.
Sì, sì.
Bene, un'ultima news, che è stato rilasciato il defensive back Exum.
No!
Per cui... Non lo sapevo. Non penso che quasi nessuno sentirà la mancanza.
Aveva fatto il suo contributo l'anno scorso, penso era già stato rilasciato e ripreso forse.
Sì, l'abbiamo preso quando si è fatto male Tart, mi sembra.
Quindi se l'abbiamo rilasciato vuol dire che Tart è di nuovo arruolato.
Sì. Sì.
Quindi questo è un buon punto.
Poi sembra che, da chi dicono... Oggi giovedì sera in Italia si sia allenato completamente Sean Alexander.
Quad. Sì,
sì, quad. Assolutamente.
Io non credo che giochi, almeno avevo letto che non penso che giochi nel Divisional. Forse potrebbe giocare in un eventuale NFC Championship. Vediamo.
Vedremo. Io spero che giochi quando sarà necessario.
No, io spero che giochi, esatto, che io spero che quando giochi che sia al 100%, perché non possiamo permetterci casini in partita con uno che entra, poi non ce la fa, si ritorna, insomma, chi gioca deve essere abile e arruolabile.
Certo. No, invece è morto oggi Sam Wyche, la geniale mente offensiva che ha guidato al Super Bowl perso contro di noi i Cincinnati Bengals.
Quello di Miami?
È il secondo.
Quello che...
Quello di Miami,
Taylor?
Quello di Taylor, sì, quello di Taylor.
Bella partita.
Sì.
Quello di The Drive.
Cosa? Quello di The Drive, sì, sì, quello sì, di The Drive. The Drive. Guardate, guardate, quello è John Candy, c'è John Candy lì.
Sì, esatto.
E beh, poi anche se,
questa
anche se non c'entra,
arriva anche quella.
Corsi e ricorsi storici, ragazzi. Miami, sì. Quest'anno si arriva a Miami, il Super Bowl, non noi. Sì.
Contro Cincinnati, no?
Cincinnati non ci sarà.
Sì. Purtroppo, perché sarebbe bello se i 49ers giocassero il Super Bowl contro i Bengals.
Cincinnati Bengals.
Certo.
Ho visto il quarterback di LSU che...
Barrows.
Sì. Barrows. Non so se è forte lui o se sono ridicole le difese tipo di Oklahoma che ha battuto nel playoff. Però insomma qualche numero l'ha fatto, non è male.
Ha lanciato 7 touchdown in un tempo.
Sì, sì, esatto.
Una macchina. No, invece anche se non riguarda direttamente la NFL, comunque è morto ieri, il primo dell'anno, una leggenda del basket, David Stern.
David Stern. Sì.
Oh, il commissioner?
Il commissioner, sì. Aveva avuto, credo, un aneurisma, una cosa del genere qualche tempo fa.
È stato un grande nella sua,
sì, quello che ha portato sopra un altro livello la NFL,
sì,
la
NBA. Sì. Esatto.
Benissimo. Con questa infornata di notizie possiamo salutare. Ci sentiamo quando sappiamo che incontriamo o ci sentiamo direttamente.
Vediamo chi, un pronostico al volo, chi incontriamo? Per me è
Seattle.
No, proprio per Philadelphia ve lo dico, più che per Seattle.
E allora sarà un'altra settimana di passione la prossima, via.
Che se fosse stato dalla Est, fosse arrivati Dallas Cowboys, un minimo di speranze, di idea, di... 52-48% di probabilità te li potevo anche dare, ma
devo dirti la verità,
io non so
sì.
Come abbia fatto a non qualificarsi in playoff con la squadra,
è perché hanno perso contro gli Eagles, qui in mente caso.
Infatti guarda no.
Jason Garrett, questo è il motivo.
Sì, però a livello difensivo i Philadelphia Eagles sono una brutta bestia.
Sì.
Sarà una partita a basso punteggio, io anch'io dico Seattle,
e la risolverà Wilson comunque,
anche un po' per scaramanzia, però se la suderanno, non è una partita facile e Philadelphia è un campaccio,
sì, specie d'inverno anche perché
no, ma con l'ambiente, i tifosi e gente che è abituata, insomma, tifa fortemente la propria squadra. Insomma, è un campo dove devi vincere la partita, non si battono da soli Philadelphia Eagles, però sono molto rimaneggiati in attacco.
Va bene,
incrociamo le dita.
Beh, vedremo. Sì. Dai, un saluto, ringraziamo The Cutting Edge per la messa in onda, venite a commentare tutte le nostre chiacchiere sulla pagina Facebook Italian Red and Gold e sul gruppo 49ers Italian Fast Club. Grazie Gianluca.
Grazie a voi, come sempre un piacere. Forza Niners.
Grazie Gianluigi.
Grazie a voi, un saluto a tutti e Go Niners.
E un saluto da Marco Inoenzo, e questo giro diamo la linea a Garoppolo prima di salutarci. Ciao. Go Niners!